Come dicevo nella lezione precedente, se l'identità della persona, secondo le neuroscienze, alla fine è un miraggio perché non esiste in realtà quello che noi interpretiamo e quello che noi vero riferiamo alle persone, allora bisogna vedere quali sono le ragioni che giustificano questo nostro modo di dire e anche questa distinzione, cioè tra cose e persone. E quali sono? Beh, vi leggo ancora una volta un piccolo brano che cerca di rispondere a questo interrogativo. Il vero contributo delle neuroscienze alla comprensione del concetto di persona può consistere non tanto nel rivelare che cosa sia persona e che cosa no, quanto piuttosto nel perché abbiamo l'intuizione che ci siano persone. Ecco, quindi il contributo che danno è non tanto nel stabilire che cos'è persona, chi è persona, ma nello spiegare attraverso una teoria, naturalmente, a cui abbiamo fatto cenno già nella lezione precedente, nello spiegare perché, nonostante tutto, il concetto e la realtà della persona sia illusoria, secondo le neuroscienze, noi ne abbiamo l'intuizione. E quindi siamo portati a dire e intuiamo che ci sono persone. E quindi forse questa nostra intuizione, non ci deriva dall'esperienza di persone che incontriamo nel mondo e non riflette la natura del mondo esterno, ma rappresenta qualcosa che, come dire, organizza la nostra esperienza del mondo esterno. Qualcosa che, come dire, che abbiamo e che ci consente di organizzare l'esperienza del mondo esterno. Come dire, non ci sono persone, ma noi facciamo quell'interpretazione. Perché forse abbiamo qualcosa di innato che è alla base dell'organizzazione della nostra esperienza del mondo esterno. Quindi, come dire, abbiamo in noi determinate strutture, soprattutto neuronali, che ci portano ad attribuire ad alcune realtà del mondo esterno la realtà di persone, ad altro che attribuiamo la caratteristica di cose. Quindi questo non corrisponde alla verità fattuale, ma è una nostra interpretazione. E il contributo che danno è appunto questa teoria. Quali sarebbero allora le cause? E appunto noi abbiamo qualcosa di innato che è alla base di quella distinzione e di quell'interpretazione del mondo. Insomma, le neuroscienze, naturalmente però se noi vero, poi ci riflettiamo, vediamo che è illusoria questa cosa, no? Non è vero che ci sono delle persone. Questo è l'aspetto interessante, no? E questo contributo teorico e anche pratico, questa ingegnosa teoria, insomma, no? Suggestiva teoria, che ci porta a interpretare questo problema della persona nei termini in cui abbiamo detto. Quindi le neuroscienze ci portano riguardo all'uso del termine persona, naturalmente noi ci siamo solo fermati brevemente a questo problema dell'uso, no? Naturalmente, le questioni da affrontare sarebbero molteplici, no? Come è del tutto chiaro in questa prospettiva delle neuroscienze, ma non possiamo farlo perché noi non vogliamo fare un corso sulle neuroscienze e sulla neuroetica, ma stiamo appunto facendo queste osservazioni nell'ambito di questo concetto di persone, nel mostrare come molto sinteticamente questa breve storia del concetto di persona, no? Fin dal mondo antico al mondo moderno, fino giù, no, il nostro tempo con il contributo delle neuroscienze. Quindi, e E a tal proposito ci siamo fermati solo a quest'idea, perché si usa il termine persone, nonostante tutto le neuroscienze, è un'illusione, perché in realtà non ci sono le persone, e noi questa distinzione tra cose e persone la dobbiamo far risalire a questi due distinti circuiti cerebrali che si mettono in azione e che determinano uno davvero, il fatto che noi alcuni realtà del mondo le chiamiamo persone, altre invece le chiamiamo cose, e qui c'è la distinzione anche tra l'esperienza sensoriale e l'esperienza dei volti. E qual è la base, la causa ultima di questo? Beh, come dire, noi abbiamo meccanismi innati che sono alla base dell'organizzazione della nostra esperienza del mondo esterno, e uno di questi meccanismi ci porta a fare quella distinzione tra persone e cose, la cui base è però è una base neuronale, sono due distinti circuiti neuronali. Naturalmente adesso bisognerebbe mostrare più approfonditamente questa questione, ma non abbiamo il tempo per farlo, e anche mostrare insomma che differenza c'è tra il mondo esterno e il mondo interno, che differenza c'è tra ciò che è innato e ciò che non lo è, e che cosa significa appunto questa teoria, no? Che naturalmente ribadiamo, per chiudere questa questione, il riferimento alle neuroscienze, questa questione della persona, ribadiamo che come dire, più qui si tende, come dire, a mettere tra parentesi questa questione della persona, sia perché non se ne fornisce nessuna definizione, e soprattutto non si è interessati a coglierne, no, gli aspetti essenziali, da qualcosa pertiene alla filosofia e all'etica, ma si ferma a discutere l'uso di questa parola e anche a giustificare quest'uso, no? Attraverso questa interessante teoria a cui abbiamo brevemente fatto cenno, no? Insomma, e questo sulla base di un riduzionismo, no? E quindi andiamo un po' avanti, no? Per dire che queste prospettive che finora abbiamo analizzato, no, a mio avviso, ma naturalmente qui i giudizi possono essere diversi, le valutazioni possono essere diverse, a mio avviso queste teorie non sono soddisfacenti rispetto ai dati dell'esperienza. I dati dell'esperienza possono essere intanto interpretati altrimenti. Questa interpretazione dei dati delle esperienze che abbiamo visto compiono le neuroscienze per spiegare come mai usiamo il termine persone nonostante tutto, e come mai essi dicono anche non c'è nessun problema a continuare a utilizzare il termine persona. L'importante è che quando riflettiamo su quest'uso ci rendiamo conto, no, che da che cosa dipende, di questo abbiamo detto brevemente qualcosa. Dicevo, a noi non sembrano soddisfacenti queste spiegazioni che finora abbiamo analizzato del termine persona, e soprattutto a partire dalle neuroscienze, della neuroetica, proprio rispetto ai dati dell'esperienza interpretati filosoficamente. Questo è il punto. E questo è il problema. Naturalmente non si tratta solo di interpretare l'esperienza, la quale può essere interpretata da molti punti di vista, no? Ma qui stiamo parlando dell'esperienza interpretata filosoficamente. Dal punto di vista filosofico non sembrano del tutto convincenti. Magari il progresso, le ricerche nelle neuroscienze, nella neuroetica potrebbero smentire, no? Ma questo insomma lo vedremo. Io volevo tuttavia accennare anche a un'altra teoria, a un altro grande problema relativo al concetto di persona. È un altro problema assolutamente fondamentale. Una teoria che io oserei definire rivoluzionaria, come per certi versi potrebbe essere rivoluzionaria, è tutto quanto si sta sperimentando e conquistando attraverso le neuroscienze e la neuroetica. E cosa intendo dire? Ecco, intendo parlare di questa concezione della persona che in realtà rappresenta una vera e propria rivoluzione accanto a questa delle neuroscienze. In altri termini, voglio riferirmi al fatto che rispetto alla definizione classica di persona, già il mondo moderno e poi il mondo contemporaneo ha contrapposto un'altra concezione di persona. E questo rappresenta, come anticipavo, una vera e propria rivoluzione, che, come dire, ha rivoluzionato persino i nostri schemi mentali abituali, perché naturalmente rispetto alla definizione classica, ora qui non possiamo naturalmente che enunciarla questa definizione e brevemente commentarla, ma non possiamo, come dire, approfondirla, bisognerebbe fare un altro corso e non basterebbe neanche un altro corso, ma insomma rispetto alla definizione classica di persona, quella di Boezio, Severino Boezio, quello che scrisse anche il celebre testo La consolazione della filosofia. Magari in questi giorni particolari che stiamo vivendo, leggere quel testo della consolazione della filosofia forse non sarebbe irrilevante, è inutile. Dicevo, Boezio come definiva la persona? Sostanza individuata di natura razionale. Ecco, questa è la persona. Ogni parola ha un suo significato ben preciso. Sostanza. E quindi questo si rifà al concetto di sostanza, così come per prima e per sempre lo ha definito Aristotele. Sostanza, individuata. Quindi una sostanza individuale. E quindi dovrebbe discutere qui la differenza tra individuo e persona. Di natura razionale. Quindi ha a che fare la persona con la natura umana, e soprattutto la caratteristica della persona è il logos, la ragione. Permettete di dire che è molto, anche dal punto di vista estetico, questa definizione è molto suggestiva, perché in quattro parole, insomma, cerca di dire l'essenziale della persona nel mondo classico, classico e anche fino al mondo medievale, insomma, via, e anche oggi. Ancora oggi, insomma, questa definizione è molto seguita ed è molto importante. Sostanza individuata di natura razionale. Chiedo scusa, qui bisognerebbe allora analizzare a lungo e con molta cura e precisione che cos'è sostanza, la differenza tra individuo e persona, che cos'è natura e che cos'è ragione. E naturalmente non possiamo farlo. Ma come dire, sta a voi, al vostro lavoro a caso, alla vostra intelligenza, ai vostri interessi, cercare di approfondire un po' questa questione. Ad ogni modo, rispetto a questa definizione classica, che ancora oggi è vero, ha molti seguaci, come naturale. Come persona, come sostanza individuata di ragione, di natura razionale, che è dovuta a Boezio, molti oggi, e già nel mondo moderno, la mettevano in discussione questa definizione. Guardate che noi stiamo facendo qui dei grandi salti, sia nella storia del pensiero, ma anche cimentando con delle grandi sintesi, no? Che naturalmente vanno preso con tutto il beneficio di inventario, che insomma però non sono lontane dal vero, ma comunque sono grandi sintesi naturalmente. dicevo, rispetto con la definizione classica che noi abbiamo cristallizzato in Boezio, il mondo, già il mondo moderno era di parere opposto, o come minimo insomma, la metteva in discussione in nome di un altro modo di concepire la persona. Perché appunto il mondo moderno inizia a porre la questione della distinzione o addirittura della separazione tra essere umano e persona. E questo è il punto. Si incomincia nel mondo moderno, naturalmente nel corso degli anni, dei decenni, in alcuni pensatori, non possiamo, come dire, ripercorrere tutto questo. E si incomincia a dire che quella definizione di Boezio, insomma, è discutibile e quindi se ne propone in alternativa un'altra, che prende le mosse dalla distinzione tra essere umano e persona. Distinzione che naturalmente è molto importante, come vedremo, una delle distinzioni importanti che danno l'avvio a questa critica della teoria classica e che Boezio ha cristallizzato nella definizione che ho detto, e che prende le mosse da questa distinzione tra essere umano e persona, la quale, come dire, la quale distinzione naturalmente urta quasi contro il nostro modo di pensare abituale, no? Tradizionale, no? Perché noi normalmente, anche quando parliamo, no? Senza essere come dire, così rigorosi come lo si deve essere quando si fa etica e filosofia, come nel nostro caso, anche nell'agire nei discorsi quotidiani, no? Siamo portati a identificare l'essere umano con la persona. Normalmente diciamo, molto spesso, anche nel nostro linguaggio quotidiano, che è una spia molto interessante, no? Perché il linguaggio quotidiano, insomma, non è irrilevante. Noi normalmente diciamo, per riferirci ai nostri simili, indifferentemente è una persona o un essere umano. Quindi, più o meno li diamo per sinonimi. Quindi non ce ne facciamo un gran problema. Diamo per scontato che sono sinonimi, più o meno la stessa cosa. Ho parlato con quell'essere umano, ho parlato con quella persona, più o meno uguale. E no, dicono questi, si incomincia a dire, sin dal mondo moderno, non è vero, che essere umano e persona è la stessa cosa. E questo, come dire, è una vera rivoluzione, anche nel linguaggio, e non solo nel linguaggio tecnico e rigoroso dell'etica e della filosofia, ma mette in discussione anche, come dire, il nostro parlare quotidiano. E quindi mette in crisi quella identità che noi tacitamente, senza ormai riflettervi, diamo per scontato. Dire essere umano, dire persone, tutto sommato, siamo portati a dire la stessa cosa. Finché non riflettiamo e finché qualcuno non ci fa meditare che invece le cose non stanno così. Non è vero che sono distinte, che sono uguali. Sono distinte, essere umano e persona. Addirittura sono persino, secondo alcuni, separate. Quindi non c'è solo distinzione, ma separazione. Questo è, come dire, una vera rivoluzione a mio avviso, perché mette in discussione una credenza inveterata, no? Che si è sempre, che è tradizionale, ma non solo nel senso tradizionale che è della tradizione della filosofia classica e della filosofia medievale, e che è venuta e che è vero che è venuto in USA ed è praticata anche nel mondo moderno e contemporaneo, no? Ma è tradizionale anche nell'altro senso, che noi nel linguaggio comune, no? Nel linguaggio quotidiano, nelle persone che non fanno filosofia, no? In quelli che non si cimentano con questo linguaggio tecnico della filosofia, sono portati a dire essere umano e persona è la stessa cosa a livello linguistico. E invece questa teoria che vogliamo analizzare, inizia sostenendo che no, non è vero, che essere umano e persona sono identici anche a livello linguistico, ma che sono addirittura che sono distinte e che sono addirittura separati. Quindi, naturalmente, dobbiamo riflettere molto su questo per vedere le conseguenze di questa distinzione o anche di questa separazione addirittura, proprio per il concetto di persona per la, e anche per, e soprattutto per le conseguenze che esso ha dal punto di vista etico, sia di quella individuale che dell'etica sociale e anche dal punto di vista della bioetica. Quindi è importante questo, questa teoria che noi analizziamo anche qui molto rapidamente nell'ambito di questa breve e sintetica storia del concetto di persona che stiamo esaminando nell'ambito di questo, dell'economia di questo corso, no? Che naturalmente ci porta perciò ad essere sintetici proprio per poter sviluppare tutte le idee e tutto il programma che abbiamo enunciato appunto quando abbiamo concepito questo corso. Bene, allora nella prossima lezione cercheremo di vedere quali sono, in che cosa consiste questa distinzione o questa separazione e poi nel vederne anche le conseguenze che da essa ne derivano. Arrivederci.